Spagna, alluvioni e tensioni politiche, elezioni statunitensi, grandi temi di politica estera, Pennsylvania, stato in bilico, con te in bilico, indicazione certa. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Gianpaolo Musumeci.
Ayer nuestro país fue golpeado por la peor dana en lo que llevamos de siglo. Hay docenas de municipios inundados, carreteras y vías cortadas, puentes destrozados por la violencia de las aguas.
How do you like my garbage truck? This truck is in honor of Kamala and Joe Biden. For Joe Biden to make that statement, it's really a disgrace.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Due punti di domanda per iniziare il nostro racconto. L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se sono due sì, col punto esclamativo, buona giornata e ben ritrovati. Ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia e da parte di tutto il team, con me oggi ci sono Antonio Tale, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, Marco Santoro, in console Valeria Bernardi. Per voi sempre 349-238-6666, domande, commenti, sms, whatsapp, x, nessun luogo 24, ovvero Giampaz, la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. 16:11 minuti, qui in Viale Sarca a Milano, le 11:45 del mattino nella contea di Northampton, perdonatemi, in Pennsylvania, che nelle ultime tre elezioni ha sempre azzeccato il vincitore. Temi della politica, soprattutto estera statunitense. Che cosa cambierà con i rapporti con la Cina, con la Russia, con l'Ucraina, con i due conflitti, con l'immigrazione, insomma i grandi temi che affollano le prime pagine dei giornali oramai da anni, nel caso in cui vincesse Donald Trump, nel caso in cui vincesse Kamala Harris. Di questo parleremo nella prima parte di Nessun Luogo Lontano, ma poi, come avete sentito dai titoli, ci concentreremo su uno dei Battlefield States, la Pennsylvania, ma in particolare una contea particolarmente contesa, ma che nelle ultime tre elezioni ha sempre azzeccato il futuro presidente, cioè chi si aggiudicava il maggior numero di voti in quella contea specifica poi era diventato l'inquilino della Casa Bianca. Allora, velocissimi, mentre voi scaldate i polpastelli al 349-238-6666, noi apriamo la prima pagina, purtroppo, con la Spagna. Partendo dai numeri, che sono devastanti perché il bilancio dei morti continua a salire, i soccorritori spagnoli hanno appena reso noto che il numero delle vittime è salito almeno 158. In 150.000 sono senza energia elettrica. La polizia ha arrestato 39 persone a Valencia per sciacallaggio. Le immagini dei grandi network mostrano persone all'opera con il fango fino alle ginocchia e l'allarme però meteo non è ancora finito. C'è però un altro allarme di cui ci occupiamo pur sinteticamente in questa prima pagina di Nessun Luogo Lontano, che è quello politico. Perché c'è stato, o quantomeno forse è iniziato, un rimbalzo di accuse tra il governo locale e quello invece di Madrid. Cosa sta accadendo? Qual è il braccio di ferro tra Sanchez e il governatore locale? Buongiorno e benvenuta a Nessun Luogo Lontano a Elena Marisol Brandolini, giornalista, vive in Catalogna, firma del Messaggero e di altre testate. Elena Marisol, ciao, buongiorno, ben trovata.
Ciao, buongiorno a voi.
Allora, aiutaci a capire le reazioni politiche interne spagnole, perché è vero che la Spagna si sta unendo nel dolore, nella macchina dei soccorsi, ma allo stesso tempo volano strali tra il governo locale e quello di Sanchez.
Ma dunque, tanto oggi diciamo che è il primo giorno di lutto nazionale. Il giorno dopo la misura della devastazione è più lucida per certi versi e anche più cruda. Sì. E ci si prepara dopo... ancora contando le vittime mortali, ci si prepara alla ricostruzione. E da questo punto di vista oggi c'è stata la visita del presidente del governo Pedro Sanchez. Sì. a Valencia, e si sono trovati con il presidente della Generalitat Valenciana Manzon, che si sono trovati in realtà in una situazione invece di grande unità tra le amministrazioni. Infatti il presidente della Generalitat lo ha molto ringraziato il governo spagnolo per essersi manifestato fin dal primo momento. Sanchez ha detto fin dal primo momento: non vi lasceremo soli, utilizzeremo tutte le risorse che abbiamo, quelle nostre, quelle nazionali e quelle anche europee se necessario, e mi raccomando fate attenzione perché la Dana non è finita. Lo stesso tono più o meno anche quello del re, di Felipe VI, che oggi è tornato a parlare per la seconda volta in forma più ufficiale questa mattina, chiedendo appunto unità alle amministrazioni. Ma il governo spagnolo aveva detto che non avrebbe in questi tre giorni fatto polemica politica, non avrebbe rilasciato dichiarazioni. C'è stato ieri, era riunito il congresso spagnolo, c'era la sessione di controllo del governo, è stata sospesa per lutto, sì. È vero, dopo che il PP era già intervenuto ben tre volte, insomma, a domandare al governo spagnolo, e poi si è ripresa su un punto relativamente alla riforma della radiotelevisione pubblica, che ha suscitato lo sdegno del Partito Popolare. Oggi la discussione, allora, purtroppo la politica spagnola ha c'è un rapporto tra governo e opposizione, l'opposizione del Partito Popolare, di Vox, ma soprattutto del Partito Popolare, che è ormai una dialettica abbastanza distruttiva, e che per cui qualunque cosa fa il governo comunque non va bene, sì. Si richiama, sì, è comunque sbagliato. Ed oggi la questione è il del contendere, quello che poi viene cominciano anche a dire le popolazioni che sono colpite dall'alluvione. C'è stato un ritardo certo. Pesante nella serata del martedì scorso, perché la Generalitat avrebbe dovuto emettere l'allarme di massima allerta a tempo debito alle 18, poi dopo è stato cancellato questo tweet. Il presidente della Generalitat aveva scritto un tweet dicendo che ormai l'emergenza era finita. L'allerta massima è stata data sui cellulari alle 20, quando il maggior momento di problematico è stato tra le 18 e le 18:30. C'erano già delle vittime, certo. C'era già gente che stava affogando, e perciò poi si è trovata un sacco di gente in mezzo a non potersi muovere e bloccata con la propria macchina. Quindi questo è uno. Poi diciamo anche che la Generalitat Valenciana, da quando è governata dal Partito Popolare, ha esternalizzato i servizi di emergenza, perché riteneva che non fossero un elemento essenziale, certo. nel governo della comunità. Quindi diciamo, ecco, che si gioca su questo, sulla chi doveva dare l'allarme, se doveva essere il governo centrale o doveva essere la Generalitat.
Chiarissimo, grazie mille Elena Marisol Brandolini, ferma del Messaggero, fra gli altri. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi.
E adesso, come promesso, proviamo a analizzare e a scrutare nella sfera di cristallo quella che potrebbe essere il futuro della politica estera statunitense. Perché i temi caldi non mancano, evidentemente, i numeri anche ve li daremo. Io direi però partiamo da due voci e partiamo dal dossier forse più caldo per gli anni a venire, che sono naturalmente i rapporti, le relazioni, la competizione con la Cina. Vi faccio sentire un estratto di Kamala Harris proprio sulla Cina, sentite.
China. First of all, we must win the competition for the 21st century with China. We must be able to compete and win. We should not seek conflict. But we have to understand that there are parameters in which we must operate that include ensuring, for example, that we protect American business interests.
Non è una guerra, è una competizione, è abbastanza precisa Kamala Harris nel fotografare le relazioni future con la Cina. Sentite invece Trump qualche settimana fa.
It's like I got hundreds of billions of dollars from China, and I got along very well with President Xi. He's a great guy. He wrote me a beautiful note the other day when he heard about what happened.
E nei passaggi più indicativi Donald Trump dice: prenderemo miliardi di dollari, centinaia di miliardi di dollari dalla Cina. Ho ricevuto una lettera dal presidente Xi Jinping dopo l'attentato. Ho un buon rapporto con tutti i grandi leader. Partiamo proprio dalla Cina. Lo facciamo con Paolo Magri, presidente del comitato scientifico di ISPI, insegna relazioni internazionali all'Università Bocconi e spesso nostra guida grandangolare quando affrontiamo questi temi. Paolo, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, alla fine ti chiederò un pronostico, perché ormai mancano pochi giorni, quindi si può fare, dai, si può azzardare. Ti chiedo cosa cambierà nelle relazioni Stati Uniti-Cina con l'uno o con l'altro, Trump-Harris?
Ma i toni li abbiamo sentiti poco fa, sono molto diversi, molto muscolari, faremo pagare miliardi di dollari, e quelle di Harris, competiamo ma non è una guerra. Nella realtà quello della Cina, del rapporto con la Cina, è uno degli ambiti dove ci potrebbe essere maggior continuità, come abbiamo già visto con Biden. Biden ha ereditato una politica ostile alla Cina di Trump, ma non l'ha smontata, anzi l'ha aggiornata, ci ha messo anche lui un po' di dazi e ha costruito attorno alla Cina una rete di alleanze per isolare la Cina in Asia. Quindi al di là dei toni, i toni sono importanti, lo vedremo in tutti i dossier, i toni sono importanti soprattutto in un mondo delicato come quello di oggi, ma al di là dei toni, per tutti e due i presidenti potenziali, la Cina è l'interlocutore con cui prendere le misure, l'America vuole mantenere il dominio e quindi dazi come strumento, tantissimi dazi nel caso di Trump, tanti dazi nel caso di Kamala. Nel caso di Trump si parla di una politica di decoupling, che vuol dire isolare economicamente la Cina, nel caso di Kamala di de-risking, cioè ridurre la dipendenza americana dalla Cina, quindi in alcuni settori e non totalmente.
La voce di Paolo Magri, ISPI, Bocconi, per fotografare le relazioni internazionali che saranno, partendo da uno dei grandi centri del mondo, che sono gli Stati Uniti, per arrivare all'altro, che almeno in futuro lo sarà sempre più pienamente, cioè la Cina. Ricordo peraltro, dando un po' di numeri, che la somma delle tariffe, dazi, eccetera, applicate ai prodotti cinesi, applicate dall'amministrazione Trump, aveva raggiunto i 360 miliardi di dollari. Questo per dare anche una dimensione di quello che era l'approccio di Donald Trump. Un Donald Trump che dal punto di vista del protezionismo economico, diciamo, ci va giù pesante. Qualche giorno fa le agenzie hanno riportato una sua frase con un tono un po' compassionevole, un po' paternalistico verso quei poverini stati europei che provano a unirsi, che però inondano l'America di prodotti, si lamentava Trump, e non comprano invece le nostre auto americane. Ma tant'è. Paolo Magri, ti porterei invece sui due conflitti che infiammano il mondo, quello in Vicino Oriente e quello tra Russia e Ucraina. Partiamo da Russia e Ucraina, perché su quei conflitti, soprattutto quello russo-ucraina, Donald Trump ha sempre detto: ma se ci sono io la presidenza, scoppia la pace ovunque, compresa Russia e Ucraina.
Sì, questo è un suo mantra che ripete, ed lo fu anche nella prima presidenza, quando si autodefiniva il settler, l'aggiustatore dei conflitti del mondo. Provò con Kim e non andò bene, provò in Venezuela e non andò bene, ha provato in Medio Oriente con gli accordi di Abramo, sembrava andasse bene, ma poi parliamo oggi del il secondo conflitto di cui mi porterai, è appunto il Medio Oriente, che è molto pacificato, non si è. Allora, al di là della retorica della campagna elettorale, sull'Ucraina e sulla Russia, io direi che fare un'affermazione che chiunque vinca nei prossimi mesi, il sostegno all'Ucraina non sarà a tutti i costi, ad ogni costo, parlo di costi proprio finanziari, come è stato in questi ultimi anni da parte di Biden. Anche se vincesse Kamala Harris, l'America, che appunto da lì sei partito e vuole impegnarsi sul confronto in Asia, non vorrà investire decine di miliardi in impegno militare per sostenere una guerra, quella dell'Ucraina, che ideologicamente è considerata giustissima, ma che ha qualche difficoltà in questo momento. Quindi entrambi vorranno, Kamala o Donald Trump, arrivare a un qualche negoziato. Ecco, anche qui i toni e la misura fanno la differenza, perché se Trump volesse, vincitore, arrivare a un negoziato molto rapidamente, con un quick fix, un aggiustamento veloce, molto a favore nella velocità di Putin e molto a favore dell'Ucraina, avremmo un serio problema in Europa, un serio problema in altri che hanno sostenuto l'Ucraina, e un serio problema per l'Ucraina ovviamente.
Sempre la voce di Paolo Magri, ISPI, sempre i numeri, giusto per ricordare che il congresso statunitense dall'inizio dell'invasione su larga scala della Russia in Ucraina ha votato 5 risoluzioni per un totale di 175 miliardi di dollari. Lo stesso Trump sugli aiuti militari non ha mai risparmiato battute agli alleati, diceva per esempio che quelli della NATO che non superano la fatidica soglia del 4% dovrebbero essere pagati dall'America, Taiwan stessa dovrebbe pagare dazio visto che viene protetta dagli Stati Uniti, insomma un do ut des. Citavamo l'altro conflitto, quello in Vicino Oriente. Allora partiamo da due dichiarazioni, una di Kamala Harris e poi quella di Donald Trump.
Far too many civilians who've been killed. I mean, Israel has a right to go after the terrorists that are Hamas, but as I have said many, many times, they also have
Kamala Harris ribadisce l'importanza di evitare le morti civili a Gaza. Israele ha tutto il diritto di dare la caccia ai terroristi di Hamas, ma anche la responsabilità di evitare le vittime civili. E questo crea, questa posizione crea il destro per Donald Trump per dire invece queste cose, sentite.
Presiding over this explosion of anti-Semitism, Kamala Harris has done absolutely nothing. She has not lifted a single finger to protect you.
Davanti a questa esplosione di antisemitismo, Kamala Harris non ha fatto assolutamente nulla, non ha mosso nessun dito per proteggervi, per proteggere i vostri figli. Con il vostro voto sarò il vostro miglior difensore e protettore, il miglior amico che gli ebrei americani abbiano mai avuto alla Casa Bianca. Paolo Magri, anche qua toni piuttosto forti, soprattutto da parte di Trump più che di Harris, però c'è un dato fattuale: gli Stati Uniti non abbandoneranno mai Israele perché l'importanza, la crucialità di quella relazione nel Vicino Oriente è fondamentale.
Mi hai già bruciato la risposta. E la risposta sarebbe stata, al di là dei toni che voi, che tu correttamente hai riportato, e diciamo agli ascoltatori che sono i toni che Kamala usa perché pensa ai 300.000 arabi che vivono in, certo, arabi americani che votano in Michigan, uno stato swing che in ballottaggio e può perdere, e Trump pensa ai 600.000 ebrei che vivono nell'altro stato swing, la Pennsylvania, e lui cerca di prendere il loro voto perché questi votano democratico in genere, dicendo se vince Kamala Harris abbandona Israele. Quindi al di là di questi giochi, uso questo termine, ma dialettica elettorale, diciamo, come tu hai già detto, spoilerandomi, chiunque vinca, il sostegno a Israele non si discute, soprattutto se il sostegno a Israele non fosse per ciò che Israele fa a Gaza o in Cisgiordania, ma fosse per un conflitto che Netanyahu abilmente ha trasformato ormai in modo chiaro in un conflitto con l'Iran. Se ci fosse un conflitto tra Israele e Iran, Kamala Harris o Trump sosterrebbero Israele. La differenza, bene lo ricordava il pezzo che mi è andato in onda, anche qui sono i toni, è un aiuto critico quello di Kamala Harris, ti aiuto ma io non sono d'accordo su molte cose che fai, però ti aiuto. E quello di Trump è un aiuto con un semaforo verde, anche lì, però fino ad arrivare allo scontro totale con l'Iran, che vorrebbe dire un coinvolgimento in guerra degli americani. Trump non ama le guerre, l'abbiamo capito nel suo primo mandato, quindi sì, spinge, ma se c'è una cosa che possiamo dire in positivo di Trump, che non è un guerrafondaio a priori, quindi anche lì convergenza ma grande differenza di toni, di linguaggi, di provocazioni, e ripeto, toni, linguaggio e provocazione, i toni fanno la musica in politica estera, quindi quando diciamo che sono solo i toni che differiscono in alcuni casi, non vuol dire che va tutto bene, perché in un mondo che è molto più complicato di 8 anni fa, toni sopra le righe, provocazioni sopra le righe possono accendere conflitti anche senza che lo si voglia.
Il grandangolo di Paolo Magri, ISPI, Bocconi, ma anche un po' l'orchestra, visto che ci stiamo appoggiando alla metafora musicale. Piccola pausa, andiamo a sentire come se la cavano i mercati, poi l'ultima domanda che ha a che fare proprio con gli equilibri internazionali, però non l'anticipo. Borsa.
Nessun luogo è lontano.
Che cosa succede alle relazioni sino-statunitensi nel caso di vittoria di Harris? Che cosa accadrà invece nel caso della vittoria di Donald Trump? Allo stesso modo possiamo porci la domanda riguardo al conflitto in Ucraina, riguardo al conflitto in Vicino Oriente, e tra poco invece, sempre con Paolo Magri di ISPI, faremo una ricognizione a livello di scacchiere internazionale, di equilibri, di multilateralismo, di consessi internazionali. Prima però non possiamo dimenticare noi, non possiamo dimenticarci, non possiamo dimenticare l'Europa, quell'Europa che, vi citavo un'agenzia di un paio di giorni fa, lo stesso Donald Trump ha trattato con certa compassionevole pacca sulla spalla, dicendo questi statini d'Europa che ogni tanto si uniscono ma che alla fine fanno del male all'economia americana. Ecco, Paolo Magri, spesso parliamo delle debolezze, delle nevralgie dell'Europa. Nel caso di vittoria dei due presidenti, che cosa potrebbe cambiare per noi?
E questo è proprio l'ambito, quello dell'Europa, dove la presidenza Trump eventuale, quella Harris, potrebbe essere in continuità con quella di Biden, magari con qualche legame in meno con l'Europa. Biden ce li aveva storici, la Harris molto meno, ma Trump è dove potrebbe fare più danni in realtà, perché vedi, mentre su tutti gli scacchieri che abbiamo toccato prima, Trump ha una retorica da campagna molto forte e anche delle politiche molto dure, molto aggressive, molto provocatorie, però alla fine non vuole il conflitto estremo, non vuole andare in guerra, non vuole andare in guerra con la Cina, non vuole andare in guerra con l'Iran, quindi alla fine c'è un realismo di fondo che prevale. Siccome con l'Europa non si va in guerra, l'America non andrà mai in guerra con l'Europa, e lui può dare sull'Europa libero sfogo la sua ideologia a costo zero, senza rischi, quindi può flirtare con le destre che ormai sono il primo o secondo partito in 12 paesi su 27, sì. Può colpire la Germania nemico perché ha l'avanzo commerciale come la Cina in un momento in cui la Germania è debole, può sfotterci in un certo senso sul pagare la sicurezza alla NATO in un momento in cui già stiamo pagando molto dentro la NATO rispetto a 4 anni fa e dove non abbiamo più soldi per metterne altro, e può cavalcare la competizione economica. Noi siamo un competitor industrialmente dell'America e lui compete già, l'America compete con tasse basse, con sussidi che ha introdotto Biden, se lui ci mette anche i dazi, la deregulation e l'energia che costa pochissimo in America, certo. Noi abbiamo un problema enorme. Ecco, quindi è l'ambito, l'Europa, dove Trump potrebbe dare libero sfogo ai punti più estremi della sua ideologia senza rischiare come in altri ambiti, e il rischio in altri ambiti alla fine un po' lo limita. E su questi temi Trump, noi nel Trump 1, quante volte anche in tua trasmissione abbiamo parlato, Trump 1 ha avuto il grande vantaggio di dare all'Europa consapevolezza di dover camminare sulle sue gambe, sì. E Trump ci ha svegliato, ecco. Sì. Il Trump 2 eventuale trova un'Europa che è uscita dal Covid, da queste guerre, più fragile, più debole, che ha capito che deve andare con le sue gambe, ma ha anche capito che deve trovare tantissimi soldi, che è complicato, che la transizione green è complicata. Ecco, quindi tutto ciò che Trump potrebbe buttare su queste piccole ferite dell'Europa li potrebbe far diventare grandi ferite con grandissime divisioni. Una su tutte, una soluzione accelerata e sbagliata sull'Ucraina oggi spezzerebbe l'Europa, perché non è la guerra in Libia o in Iraq dove noi siamo stati sempre divisi. Sì. Qua ci sono i paesi baltici e dell'est che sulla Russia e sulla guerra in Ucraina si considerano già in guerra. E quindi un chiudere questa vicenda in modo indecente, eventualmente da parte di Trump, creerebbe dentro la NATO e dentro l'Europa dei mal di pancia fortissimi, come non li abbiamo mai visti in politica estera.
Chiarissimo. In chiusura, quasi uno slogan, una fotografia molto sintetica. Nel caso di presidenza Harris o nel caso di presidenza Trump, le grandi relazioni internazionali continueranno nella piega che stiamo raccontando? BRICS sempre più forti e attrattivi, proliferare di grandi consessi internazionali, di attori che ballano da soli, parlano con Cina, parlano con Stati Uniti, cioè multilateralismo spinto, e quindi tutto un po' più difficile da decifrare, registrare, intellegire.
Ma il multilateralismo spinto è ormai una pia illusione, ormai da anni, con Trump, ma anche in questi ultimi anni, siamo passati al minilateralismo. E qual è il rischio? Il rischio, lo hai evocato, di arrivare dal minilateralismo a proprio dei blocchi contrapposti a una guerra fredda. Banalizziamolo, fra il Global North e il Global South, due mondi che si comunicano quasi su nulla. Ecco, cosa succede? Allora, innanzitutto dobbiamo chiarire che il tango si balla in due, quindi sì. Quello che succederà su questo dialogo dipende anche a cosa faranno Cina, Russia, sì. E i paesi del Global South, del Sud in futuro. Certo, Trump è il meno indicato a favorire una rinascita di dialogo, è più abrasivo, più duro, più divisivo. Quindi se c'è un mondo che già si sta dividendo, Trump è un po' il sale sulla ferita, non è sicuramente il presidente che riannoda legami, ecco, questo lo possiamo dire. Ma ripeto, il tango si balla in due, non mettiamo su Trump tutta la responsabilità di un mondo complicato. Il mondo è complicato anche per tanti altri leader che stanno operando nelle divisioni e nei conflitti.
Grazie mille. Paolo Magri, presidente del Comitato Scientifico di ISPI, Relazioni Internazionali, Università Bocconi, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie mille.
Come vi dicevo all'inizio di questo nostro viaggio, c'è un battle state... Swinging State, stato in bilico, decidete voi l'epiteto che più preferite, comunque uno stato conteso come la Pennsylvania, che ha una contea però che è particolarmente contesa, ma che nelle ultime tre elezioni ha sempre azzeccato poi il voto generale finale. Giulia Cannizzaro ha raggiunto Christopher Boric, insegna scienze politiche ed è direttore del Muhlenberg College Institute of Public Opinion in Pennsylvania, che ci spiega perché la contea di Northampton è così importante.
It's a great question.
Ottima domanda. L'importanza di questa contea sta nella sua capacità di predire quello che succederà nello Stato nel suo complesso. La contea di Northampton è quella che noi definiamo una contea indicatore. La direzione che prende è quella che prendono generalmente lo Stato e la nazione. Per fare qualche esempio, qui ha vinto Biden nel 2020. Trump nel 2016, Obama nel 2012. Ha questa incredibile capacità di predire quello che accadrà. Di fatto, per quanto riguarda il risultato in Pennsylvania, la contea di Northampton ha un impatto abbastanza modesto. Non è una contea gigantesca, non ha le dimensioni di Philadelphia o di altre contee suburbane di Philadelphia, come la contea di Montgomery o la contea di Allegheny. Quindi il suo impatto in uno stato così grande è limitato. Ma la sua abilità di suggerire gli orientamenti di voto sia in Pennsylvania che negli Stati Uniti nel complesso è quello che la rende così interessante e un'osservata speciale.
Interesting and so watched.
Il microfono di Giulia Cannizzaro, la voce del professor Christopher Boric dalla Pennsylvania, dalla contea di Northampton. Tre errate a correggere. Allora, il primo, ho detto soglia del, me lo fanno notare la redazione giustamente, lapsus, soglia delle spese PIL NATO 4%, no 2%. Poi ho coniato un neologismo partendo dal latino intelligo, me lo sono proprio inventato al momento, e poi, perdonate un po' di stanchezza in chiusura di settimana, Battlefield States evidentemente. Detto ciò, in questa straordinaria campagna elettorale americana accade anche che la figlia di un ex presidente repubblicano come George Bush, Barbara Bush, ha dichiarato di sostenere e fare campagna per la candidata democratica Harris proprio in Pennsylvania. Ma quanto può essere pesante questo endorsement? Sentite ancora il professor Christopher Boric.
Yeah, it's one of the fascinating aspects of a very fascinating race, of course.
È uno degli aspetti più affascinanti di una campagna elettorale molto affascinante. Diverse figure repubblicane di spicco hanno appoggiato pubblicamente o hanno fatto campagna per la vicepresidente Harris. E questo è qualcosa di eccezionale. Alcuni di questi endorsement arrivano da membri dell'amministrazione di George W. Bush e di Dick Cheney, con Cheney stesso che ha pubblicamente sostenuto Harris insieme a sua figlia e alla figlia di Bush, Barbara. Questo è qualcosa di storico di per sé, ma la domanda vera è se ha anche un impatto sul voto. Ecco, questo è meno chiaro. Penso però che in parte potrebbe averlo, e vi spiego perché. In Pennsylvania, nelle primarie di quest'anno, circa il 15% degli elettori repubblicani hanno votato per Nikki Haley, non per Trump. Hanno votato per Haley proprio per esprimere la loro insoddisfazione nei confronti di Trump. E ci sono figure come Barbara Bush o Liz Cheney che, da indubitabili repubblicane, parlano ad altri repubblicani a cui Trump potrebbe non piacere. Dunque, una spintarella per portare alcuni voti dalla parte democratica potrebbe derivare da questo. Non saranno molti, indubbiamente, ma ricordo che in Pennsylvania, come è stato nelle ultime due elezioni, il risultato è deciso da un margine molto stretto di voti. E quindi io penso che potrebbero avere un ruolo nel convincere quei repubblicani dell'area suburbana di Filadelfia, ad esempio, che sono lontani da Trump. Tra l'altro, Haley, alle primarie, ha ottenuto circa il 25% dei voti in quelle aree istruite e ricche dei sobborghi di Filadelfia. Sono loro gli elettori a cui si rivolgono Barbara Bush e Liz Cheney.
Barbara Bush and Liz Cheney are talking to.
Per un pugno di voti si gioca la partita presidenziale anche in Pennsylvania, anche nella contea di Northampton. L'analisi del professor Christopher Boric al microfono della nostra Giulia Cannizzaro. E poi c'è il tema vice, che attenzione a non derubricare come totalmente irrilevante, perché la Harris ha scelto Tim Walz come vice, appunto, al posto del popolare governatore della Pennsylvania, guarda caso, Shapiro. In che modo questa mossa può influenzare il voto in Pennsylvania, e se soprattutto guardando a quell'elettorato, quello della Pennsylvania, forse è stata una mossa sbagliata? Sentite.
Oh, it's an enormous question and we'll get the answer to that next week. Certainly Josh Shapiro is very popular.
È una domanda cruciale. Avremo la risposta la settimana prossima. Certamente Josh Shapiro è un governatore molto popolare. È una cosa assolutamente straordinaria il fatto che sia così popolare nei sondaggi in uno stato che è così diviso, e credo che non ci sia dubbio che avrebbe potuto essere una risorsa per il Partito Democratico, ma è una risorsa anche senza prendere parte alla corsa presidenziale. Avrebbe lavorato duramente per Harris qui, e se avesse partecipato avrebbe dato un'ulteriore spinta. Ovviamente non è un candidato perfetto. Alcune delle sue posizioni su questioni come la situazione a Gaza avrebbero potuto irritare alcuni degli elettori più giovani e progressisti. E credo che questo sia proprio uno dei motivi per cui alla fine Harris abbia scelto Walz. L'altro motivo, secondo il mio parere, è che Shapiro forse non desiderava più di tanto la posizione di vicepresidente. Credo che voglia diventare presidente prima o poi, e che la strada per lui possa essere più semplice non partecipando a questa corsa. Ma questa è un'altra storia. Però credo che alla fin fine sarebbe stato utile. Se la vicepresidente Harris dovesse perdere in Pennsylvania con un margine ridotto, questa sua scelta diventerebbe un grande argomento di discussione. Di solito chi studia queste cose dà poca importanza alla scelta del vicepresidente. Il voto va per la stragrande maggioranza al candidato presidente, non a chi sarà il suo secondo. Ma in una campagna elettorale così incerta, in uno stato così cruciale, la scelta del vicepresidente potrebbe essere determinante.
The vice presidential choice regarding Shapiro could be impactful.
La voce del professor Christopher Boric, scienze politiche dalla Pennsylvania, il microfono di Giulia Cannizzaro. Un paio di messaggi al 349-238-6666. Antonio D'Alba, l'Europa è il vaso di coccio tra i vasi di ferro, Stati Uniti e Cina, e ha perfettamente ragione. Però ricordo quello che diceva Paolo Maghi, ha perfettamente ragione nel momento in cui almeno prende coscienza e consapevolezza che deve camminare anche sulle proprie gambe, quindi parla di esercito comune, di autonomia strategica. Obietterete voi, inizia solo a parlarne. Sì, però intanto meglio mettere sul tavolo del dibattito politico anche questi temi e non lasciare che l'Europa si affidi totalmente all'ingombrante vicino americano. Qualcuno scrive: un repubblicano che vota Haley, meglio perderlo che trovarlo. Poi altri messaggi, faccio così, ci butto un occhio adesso mentre sentiamo come se la cava chi è la guida.
Nessun luogo è lontano.
Gli altri messaggi al 349-238-6666. Al di là dei meccanismi farraginosi e corruttivi del sistema elettorale americano, girano troppi soldi, scrive per la presidenza, scrive l'ascoltatore, e dei vari sondaggi, di solito fatti su campioni molto esigui, è da ritenere che la maggior affluenza favorisca la Harris, almeno io la penso così. Vedremo se il 6 mi sbaglio così. Paolo, qualcun altro, Putin e molti russi vorrebbero che la Russia fosse considerata quella che non è e non sarà, forse quello che è stato in un lontano passato. E immagino che l'ascoltatore faccia riferimento a quel afflato, definito da alcuni neoimperialismo russo da parte di Vladimir Putin, che vorrebbe invece una Russia riposizionata sullo scacchiere internazionale con la dignità che merita dal punto di vista evidentemente di Vladimir Putin. Vladimir Putin, lo ricorderete, KGB, San Pietroburgo, il collasso dell'Unione Sovietica, che non ha mai nascosto, almeno nelle biografie quelle più accurate, i suoi malumori, le sue delusioni per quella dissoluzione così subitanea appunto di quello che era una volta anche l'impero sovietico. Detto ciò, vi voglio portare nello spazio, occhi rivolti al cielo, perché Emilio Cozzi, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno Giampaolo, buongiorno a tutte e a tutti.
Allora, Emilio Cozzi, voce, podcast, Radio 24, volto anche di Sky, fresco di pubblicazione, qua lo possiamo dire, è inelegante dire nel podcast, ma qui possiamo, sei una specie di trottola Emilio, perché hai scritto Geopolitica dello Spazio per il Saggiatore, che guarda caso è anche il titolo del nostro podcast, e sei in un tour matto e disperatissimo. E tra un tour e l'altro ti faccio notare, ma te ne sarai accorto, che la Russia quest'oggi ha messo in orbita un nuovo satellite militare. Si chiama Soyuz 2.1A, con un veicolo spaziale all'interno. Mi aiuta a capire se è una notizia degna di rilevanza oppure no.
Per certi versi è degna di rilevanza, perché conferma che la Russia, nonostante lo sforzo bellico, non abbia in realtà interrotto le sue missioni spaziali. Ricordiamo, nel 2022 ha fatto 22 missioni, l'anno scorso 19, e stamattina appunto con un Soyuz 2.1A ha lanciato quello che sembrerebbe un satellite per la sorveglianza elettronica, si chiama Barsa M6, in orbita eliosincrona, cioè un'orbita che ti permette di sostanzialmente monitorare un'area del globo sempre alla stessa ora locale. Questo ovviamente con le stesse condizioni di luce in qualche modo facilita la visione, per cui insomma questo ci racconta un po', come suggeriva l'ascoltatore di poco fa, che certamente la Russia tenta di mantenere o di in qualche modo ricordare, se non altro, una vecchia posizione soprattutto nello spazio di potere. Questo senza dubbio, questo è vero,
e non c'è dubbio, anche perché in un momento preciso della corsa allo spazio la Russia stava vincendo nel suo rapporto, nella sua competizione con gli Stati Uniti. E proprio negli Stati Uniti, Emilio, ti vorrei portare, perché mancano 5 giorni al grande voto. Non sappiamo se sarà Donald Trump, non sappiamo se sarà Kamala Harris. Cosa cambia per la corsa allo spazio degli Stati Uniti nel caso in cui vinca Donald Trump, nel caso in cui vinca Kamala Harris? Donald Trump mi sa che è un po' facile, perché è molto vicino a Elon Musk e sappiamo che Elon Musk è un pilastro, però aiutaci a capire meglio.
Beh, io credo che le priorità spaziali statunitensi saranno mantenute a prescindere da chi dovesse vincere. Certamente quindi il programma lunare, quindi Artemis, e anche ambizioni verso Marte, perché sono già programmi in essere e eventualmente potrebbero subire dei ritardi, ma non per questioni di indirizzo politico. Certamente Donald Trump si è espresso in maniera esplicita su quanto lui tiene al ritorno degli americani sulla Luna, lo ricordiamo, era uno dei suoi, diciamo così, i suoi elementi di spicco. Aveva promesso che si sarebbe tornati nel 2024 qualora avesse vinto la seconda volta di fila, adesso sicuramente ci tiene. Potrebbe molto cambiare invece il ruolo di Musk, che non a caso qualche giorno fa si è detto fregato, diciamo così, non ha detto la stessa cosa, qualora dovesse vincere Kamala Harris. E questo è un tema di un certo rilievo, perché come ha rivelato il Wall Street Journal venerdì scorso, non si esclude che Elon Musk abbia avuto rapporti regolari con Putin e con altri alti quadri della Federazione Russa. Considerando il fatto che Musk, grazie ai suoi rapporti con il Dipartimento della Difesa, ha un permesso di sicurezza top secret, il fatto che possa avere parlato costantemente con Putin, beh, lo metterebbe davvero in una posizione molto scomoda. William Nelson, l'amministratore delegato della NASA, ha chiesto che sia aperta un'indagine. Quindi io credo che le priorità spaziali degli Stati Uniti non cambieranno, potrebbero cambiare gli attori, questo sì.
Potrebbero cambiare gli attori, potrebbe cambiare, essere ridimensionato eventualmente il ruolo di Elon Musk, che, Emilio, dobbiamo ricordarlo, è un unicum storico e sulla faccia della Terra, perché abbiamo un attore privato che lavora in profonda sinergia con l'Agenzia Spaziale Statunitense, quindi di Stato, quindi governativa, ma che è sostanzialmente la fionda per tantissimi astronauti e tantissimi progetti spaziali. Se Harris vincesse la gara presidenziale, potrebbe avere la tentazione non soltanto di non offrirgli un posto pseudo governativo, cosa offerta da Donald Trump nel caso di vittoria, ma addirittura provare a stringere un po' un perimetro attorno a Elon Musk, perché alcuni dicono attenzione che è troppo potente, ha troppo in mano gli interessi strategici nazionali, o sbaglio?
È esattamente così, e qualcuno, come appunto stavo dicendo, lo stesso amministratore, lo stesso capo della NASA, addirittura ha paventato conseguenze legali. Insomma, qui si rischia grosso, perché quando sei una persona come Musk, giustamente lo stavi dicendo, in questo momento ha una sorta di monopolio per quanto riguarda i lanci nello spazio, certamente per quelli che hanno equipaggi coinvolti, ma certamente per quelli che hanno anche asset per la difesa. Ricordiamo, certo, che Elon Musk non solo ha la costellazione Starlink, ma ne sta costruendo una per a scopo militare per il Dipartimento della Difesa, si chiamerà Starshield. Ebbene, che una persona così potente, letteralmente quasi monopolista, abbia o possa avere relazioni con capi di Stato stranieri, sicuramente costituisce un vulnus e sicuramente potrebbe metterlo in grave, come dire, in una situazione piuttosto ambigua, qualora non fosse, certo, tra virgolette, protetto.
State ascoltando la voce di Emilio Cozzi, che è mio compagno di viaggio da alcune settimane su tutte le piattaforme di podcast, sul sito Radio 24. Da questa settimana, il martedì, esce normalmente il nuovo episodio del nostro La geopolitica dello spazio, che indaga sostanzialmente la terza dimensione della grande geopolitica. Tutto quello che avviene sulla Terra ha un riflesso nello spazio e ha ricadute evidentemente viceversa. Siamo fuori col quarto episodio, adesso ho perso pure il conto, Emilio, devi perdonarmi, però insomma recuperatelo su tutte le piattaforme, il martedì esce, e quindi fateci sapere che ne pensate. Intanto grazie mille, come sempre, a Emilio Cozzi per la sua incursione. Ti rilascio ripartire verso le stelle. Ciao Emilio, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Buona giornata a tutti, ad Astra.
E lui è così, è ad Astra sempre, sguardo sempre rivolto al cielo. Lo slogan del nostro podcast è invece io, piedi sempre per terra. Piedi per terra, occhi sulla clessidra immaginaria, sabbia finita. Vi ricordo quello che ci guida più o meno 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Io ho anche altri doveri. Il primo, ringraziare voi tutti per l'ascolto e la partecipazione. Ringraziare tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. Dirvi che domani va in onda Stati di Guerra, puntata speciale. Poi noi ci risentiamo lunedì in diretta alle 16. E iniziate a scaldare i polpastrelli, perché si avvicina la data del 5 novembre. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.